Ci siamo. Qualche problema, vedi che non va mai annunciata la scaletta all'inizio che porta male. Hai visto, sì? Vedi. Allora, vediamo. Stiamo cercando di risolvere qualche problema con i nostri che abbiamo improvvisamente avuto proprio mentre eravamo in pausa. Allora, come direbbe qualcuno, due defezioni incredibili. Allora, andiamo però a dare il buon pomeriggio al nostro match analyst Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio. Allora, 331-8200-213, se avete subito delle domande per Andrea in questa parte, poi vediamo un attimo di risistemare la nostra scaletta, perché poi succede, quindi siamo live, siamo in diretta e di conseguenza qualche problema può capitare. Allora, c'è un audio, prendo subito un audio così magari invogliamo un po' gli ascoltatori a mandare qualche riflessione, pensando anche alla giornata che sta per arrivare, quindi si comincia con Inter-Empoli e poi stasera Genoa-Juventus, 18:45 l'Inter, poi la Juventus. Audio.
Buon pomeriggio Maracanata Santino. Allora, innanzitutto io ci tengo veramente a fare i complimenti per l'attuale momento della Salernitana, che ha fatto una gran cavalcata, e tu Marco lo hai citato in primis, e volevo rincarare la dose dicendo che questa società, questi tifosi meritano l'attuale svolgimento delle cose, perché dopo il calvario iniziale un piccolo premio sarebbe proprio riuscirsi a salvare. E poi, da buon italiano e sportivo, complimenti alla Roma, perché alla fine, per quanto si voglia, è l'unica squadra italiana nella finale di una competizione europea. Un abbraccio.
Allora, Andrea, un pensiero, no, anche tuo su queste due squadre che hanno caratterizzato la giornata di ieri, Salernitana e Roma, con, diciamo così, obiettivi distanti ma comunque importanti, no?
No, ma sono d'accordo con l'ascoltatore. La Salernitana ha fatto qualcosa finora di grandioso, difficilmente anche ripetibile quello che ha fatto Nicola, perché intanto la squadra gioca anche un buon calcio, perché io la sto vedendo spesso, la squadra che si impone, ha fatto una partita, ha fatto un primo tempo al Bergamo spettacolare, ieri è stata superiore a Venezia, è da qualche prestazione anche a Roma, ha fatto bene, ha perso solo alla fine, con questo Djuric davanti che gli dà sempre questa palla anche profonda, lunga sul petto, su o di testa, che gli fa salire la squadra, però poi gli girano tanti giocatori di qualità sotto, Verdi che si alterna con Borazzoli. È una squadra che adesso ha un'idea, e devo dire che Nicola, se compierà questo miracolo, va di diritto per il premio per la panchina d'oro il prossimo anno, magari insieme a chi vincerà lo scudetto, ma lui ci dovrà stare, perché ha fatto una cosa veramente formidabile. Ha l'ultimo scoglio col Cagliari, perché se il Cagliari dovesse vincere rimette tutto in gioco. Secondo me anche con un punto, Marco, la Salernitana poi diventa favoritissima, perché le ultime due partite sono abbastanza semplici, con due squadre che non si giocano niente, tra l'altro. Mentre sulla Roma, sì, va rispettato il verdetto del campo, quindi merita la finale, non ha ancora vinto, però è una competizione, secondo me, che non ti dà la patente di una squadra cresciuta, punto e basta. Cioè, secondo me la Roma deve fare dei passi. Anche ieri il secondo tempo, per esempio, non mi è piaciuto per niente, zero. Ha giocato solo Leicester, pur non creando tanto, ha già ragione Mourinho, no, la Roma non ha rischiato mai niente, però non si impone mai questa squadra dal punto di vista del gioco.
Vabbè, quindi, ma penso che quella sia un po' la caratteristica dell'allenatore.
Sì, però bisogna vedere, magari in conference è bastato, Marco, poi quando si alza il livello non basta più. Per esempio in Coppa Italia con l'Inter è uscita malamente, in campionato comunque è quinta, molto lontana dalla zona Champions. Secondo me deve fare ancora dei step di crescita, però va dato merito alla Roma, che intanto ha portato via una finale in una competizione che non ha snobbato, ha sempre giocato con tutti gli elementi, e gli va dato merito, senza fare turnover o menate simili, insomma, bravi. Poi quando si conquista la finale gli va detta brava alla società e all'allenatore.
Senti, stasera parte l'Inter, 18:45 sarà la prima a scendere in campo per sfidare l'Empoli, comincia questa volata scudetto, un Inter che però, caro Andrea, intanto però vado subito a dare il buon pomeriggio anche a Simone Braglia. Ciao Simone, ben trovato.
Ciao,
un abbraccio, c'è Andrea Piervincenzi con te. Dicevo parte questa volata, comincia l'Inter che, attenzione, c'è questa partita, poi c'è la Coppa Italia in 180 minuti, sono 180 minuti importanti per Inzaghi e l'Inter, no? Quindi le scelte sono un po' quelle classiche, quindi non fa molto turnover Inzaghi già dalla prima partita contro l'Empoli. Parto con Andrea, poi sento Simone, perché entriamo veramente nella fase calda, no? Mancano 3 giornate al termine.
No, ma guarda Marco, Inzaghi è un bel po' che ha scelto. Sui 3 difensori, i 3 centrocampisti sono sempre gli stessi, i quinti sono Dumfries e Perisic, c'è davanti più o meno Zeca e Lautaro, poi si alternavano Correa e Sanchez.
Ma si gioca tanto della credibilità Inzaghi in queste due partite?
Marco, Inzaghi ha fatto bene perché l'Inter gioca un buon calcio, organizzata, è un'idea, un volto, ha dato un'identità diversa da quella che avevano con Conte. Gli manca quell'ultimo step, purtroppo abbiamo visto quali allenatori sono andati avanti in questi giorni, no? Non è che le squadre hanno dominato sul campo, hanno meritato effettivamente il passaggio del turno, però ci sono arrivati sia Ancelotti che Mourinho con altre qualità, quelle che hai detto te prima, e quelle, sai, molte volte sono innate. Riuscire a trasmettere, capire i momenti. Il City non l'ha capiti perché è oggettivamente la squadra molto più forte delle altre, sicuramente sono più bravi ma non sono stati più forti, e l'Inter secondo me è la squadra migliore, però non è detto che poi alla fine taglierà il traguardo per prima. Magari ha bisogno di un altro anno, non ragioniamo che se non dovesse vincere il campionato sarà un fallimento, è un percorso di crescita, servirà pure a Inzaghi, se lo vincerà bene, se non lo vincerà ci proverà il prossimo anno.
Simone, Braglia?
Sì, sul percorso di crescita sono d'accordo con Andrea, non sono d'accordo sul fatto di giudicare l'Inter quest'anno, che la stagione dell'Inter sia un fallimento come risultato sportivo, perché comunque è la squadra più forte del campionato, quindi è vero che ci deve essere la crescita, come,
cioè,
anche
tu dici, se non vince il campionato, non dovesse vincere la Coppa Italia, è fallimento, cioè, quindi...
Perché comunque sia, se di 2 traguardi li fallisci tutti e due, gioco forza vuol dire che è vero che c'è un discorso di crescita, però è anche vero che se andiamo indietro nel considerare anche il percorso di Ancelotti, la stessa cosa, come il percorso di Pioli è uguale, cioè sono allenatori Pioli e Inzaghi che comunque sono in rampa di lancio per la definitiva consacrazione nel ruolo di allenatori vincenti. Ecco. Sono d'accordo su quello che ha detto Andrea sul percorso, come sono d'accordo su tutto il discorso dei giocatori, che anche i giocatori stessi c'è un discorso di percorso che deve essere rispettato, no?
Quindi tu sei, ma tu sei di Lea, Simone, che in caso di mancato raggiungimento è vero che, insomma, credo, non so come la pensate, che è più probabile che possa, adesso faranno i scongiuri i tifosi dell'Inter, però il campionato adesso è complicato, poter pensare, cioè la possibilità di non raggiungere l'obiettivo c'è, perché il Milan è davanti.
Se il Milan fa un punto a Verona, secondo me è quasi fatto, non gli serve neanche vincere, perché poi con 6 punti con l'Atalanta non è messa benissimo, anche se è una squadra adesso ancora pericolosa perché ha le qualità di farti male. Però poi l'ultima Sassuolo non è una squadra, non è cattiva dentro, non è cattiva neanche come società, e quindi in campo ti riporta delle caratteristiche che all'ultima giornata con motivazioni diverse non ti possono far male. Secondo me basta un punto, perché poi a pari punti vincerebbe il Milan, però la partita più difficile c'è la Verona, con una squadra che gioca bene, che è intensa, che ha idee, che ha entusiasmo, che davanti fa tantissimi gol. L'Inter anche con 9 punti può non bastare, dai.
No, perché sono convinto che l'Inter può battere l'Empoli. Il problema, io ho la sensazione che il Milan abbia superato lo scoglio più duro con la Fiorentina. Ho questa sensazione? Magari sbaglio, Simone.
No, per il semplice motivo che questa partita, soprattutto questa domenica, dove l'Inter questa sera gioca, e quindi per cui gioca in anticipo rispetto, come è successo domenica scorsa, a parti inverse, no? Il Milan ha giocato prima e l'Inter ha giocato dopo. Quindi secondo me è vero quello che ha detto Andrea, è anche sì vero che se il Milan dovesse fare il risultato positivo del pareggio o eventualmente la vittoria, a quel punto non ci sarebbe più problemi, secondo me, diventa importante il lato emotivo. La definitiva consacrazione di quello che sono le potenzialità del Milan, a mio modo di vedere, è questa, è dettata da questa domenica e proprio dall'aspetto emotivo, che se l'Inter dovesse vincere questa sera con l'Empoli, il Milan poi gioca dopo e quindi gioco forza deve essere obbligato, se l'Inter vince, a un risultato.
Quindi tu dici tutto condizionato da questa partita, ecco.
Sì, è tutto condizionato da questa partita, perché poi dopo...
Beh, ma l'Inter dovrebbe vincere, ragazzi, dai, con l'Empoli. Io adesso posso capire che nel calcio può succedere tutto, però...
Ma questo campionato, Marco, ha dato diverse sorprese. È vero, sulla carta non ci sarebbe partita. Però questo campionato non ci sarebbe stata la partita anche Milan-Spezia come Juventus-Empoli, e quindi per cui ci sono stati dei risultati talmente strani ed è un campionato talmente strano che ci sta tutto e più di tutto, quindi io andrei sempre con le pinze. È vero sì che secondo il mio punto di vista il Milan ha una compattezza, seppur qualitativamente inferiore, diversa da quella che ha l'Inter in questo momento.
Questo è un tema, questo che ha aperto adesso Simone, questa della compattezza di raggiungere anche dei risultati superiori alle tue qualità. Vedi quello che è successo in Manchester City, in Real Madrid, Manchester City. A volte Simone è stato giocatore, io dico che ad alcune squadre manca un po' di testosterone in campo, come lo vogliamo chiamare, di capire che ci sono dei momenti, attimi, che le partite possono girare. E a me è dispiaciuto vedere il City di Guardiola uscire, perché non posso pensare che una squadra così più forte dell'avversario non si possa giocare una finale.
Per me non è più forte dell'avversario. Perché dici che è più forte?
Più forte. Come mi dispiace che l'Inter di Inzaghi nella partita di Bologna butta via un campionato. Però non doveva succedere, cioè il momento, l'attimo, Perisic che batte quel fallo laterale, mette in difficoltà il compagno che a sua volta vela la palla, mi pare fosse De Vrij, per lasciare una palla strana, quantomeno.
Abbiamo perso Andrea? Lo recuperiamo? C'è Simone invece?
Io ci sono.
Vai, che lo recuperiamo, è caduta la linea, lo recuperiamo.
No, è proprio in merito a quello che stava dicendo Andrea, infatti l'avrei fatto finire di parlare, poi sarei...
Ma tanto me lo riprendiamo, tanto è caduta, lo riprendiamo.
Sarei intervenuto, Marco. Cioè l'Inter non ha perso, sì è vero, quello che diceva Andrea è corretto, ma essendo stato giocatore io ti dico che l'Inter ha perso prima di arrivare a quella partita, perché non puoi giocare un campionato per una partita, lo giochi per una regolarità di campionato che tu vai a fare e per le scelte durante il campionato che la parte dirigenziale, la parte dello staff tecnico fa. Quando ha detto per esempio Perisic, ok, Perisic non doveva dare la palla a Radu, Radu non doveva fare quell'errore, ma l'errore di Radu è determinato da una mancata gestione da parte della società, perché una società che si chiama Inter non può avere un portiere Radu che ha meno esperienza rispetto al primo portiere, perché non deve essere nell'intemperanza di far giocare un portiere, si chiama Inter, e in un momento importante della stagione, ok, che non abbia esperienza. In quel senso io dico che il Milan rispecchia più un discorso di compattezza e di maturità che è stata programmata nel tempo, perché ci dobbiamo sempre ricordare il Milan ante pandemia e il Milan che è oggi, che è stato costruito nel tempo.
Andrea, ti abbiamo recuperato.
Sì, stavo finendo un discorso, ma ho sentito Simone che l'ha proseguito. Il Milan ha una leadership anche fuori dal campo, cioè Maldini è uno che ha vinto tutto in campo, è un esempio per tutti, giocatore fuori misura, tra i più forti del calcio italiano di sempre, e sicuramente riesce a trasmettere qualcosa proprio a livello di mentalità. E io sono d'accordo con Simone, il Milan mi dà l'impressione, è sicuramente meno forte dell'Inter, ma si vede a vista d'occhio quando vedi le partite, Marco. Però c'è un qualcosa che è aggrappata al risultato, anche questi tutti 1-0, 1-0, 1-0, qualcosa
bravo.
Significano, perché mantenere quel risultato vuol dire che sei forte mentalmente e qualcuno te lo dovrà trasmettere questa cosa. Sono stati bravi. L'Inter, aggiungo, ripeto, non doveva perdere quel derby di ritorno, Simone, con
vuole aggiungere
il vantaggio.
Vuoi aggiungere una cosa, Simone?
Sì, aggiungo anche fuori dal campo, non solo in campo, a mio modo di vedere, perché comunque la conduzione della società Milan, diversamente dalla Inter, dal punto di vista, penso, presumo, da quello che leggo, okay, economicamente parlando, è stata una conduzione di sana società, perché comunque la società ha ridotto drasticamente il discorso debitorio, se non sbaglio, alla luce di quello che era la situazione che avevano preso il fondo, Scaroni e Gazzidis. Sì. Quindi per cui c'è anche questa valenza in più da aggiungere alla parte campo, presumo, rispetto a quello è un'identità di società diversa e una trasparenza di società diversa al di là delle persone che sono conosciute, però un modo diverso di condurre, a mio modo di vedere, il discorso societario rispetto a...
Allora, ci sono un po' di domande, dicono, domanda per Andrea, perché Nicola era a spasso e ha accettato la panchina spacciata della Salernitana, invece Giampaolo trova sempre panchine comode di un livello che personalmente non merita? Poi aspetta.
Perché bisogna sapersi anche vendere nel calcio. Nicola ha fatto dei risultati negli ultimi 5-6 anni ottimi, però c'ha un'etichetta che levarsela sarà difficile, sì, anche dopo questa salvezza, semmai la
sarà l'uomo della salvezza, ormai è così, ormai c'ha l'etichetta,
cioè,
dell'uomo.
La cosa di Nicola è che quando a maggio, diciamo a giugno, preparano le squadre per l'anno dopo e devono scegliere un allenatore, Nicola non ce l'ha nel taccuino nessun direttore, questa è la cosa spaventosa, ma hanno piuttosto degli allenatori che sanno costruire con un tipo di calcio diverso, e quindi lui paga questa cosa qua. Però ripeto, sta facendo anche un buon calcio con delle idee, non è solo che c'ha la videoteca che mette il gladiatore e Braveheart, Nicola, non è solo questo qui. Lasciamo l'aspetto motivazionale, perché sennò gli facciamo un torto. È bravissimo a rigenerare i calciatori, ma anche sul campo è bravo Nicola, sennò non fai questi risultati. Quindi io spero che il prossimo anno a Salerno o da un'altra parte avrà una panchina di Serie A importante da farsi un'annata di 9 mesi come tutti gli altri allenatori.
Allora, scusate, ma 1-0 non è cortomuso. Che c'entra però questa cosa, è uscita fuori così, va bene. Non so se...
No, è cortomuso. Ma guarda, Marco, io sono uno per gli allenatori, per Guardiola. Io sono uno che Guardiola, secondo me, è un genio. Però l'attenzione, qui c'è Simone che ha giocato tanti anni, l'attenzione è una qualità che una squadra, i calciatori devono avere. Il City è uscito perché quando mettono due cross nessuno marca. Perché non marca nessuno dentro l'area piccola? Perché non c'è attenzione. Quei dettagli era Guardiola che li doveva trasmettere.
Vabbè, ma non credo che Guardiola non ha voluto far marcare i giocatori,
no,
ragazzi.
Non è, Marco, se un allenatore...
Dai, non diciamo,
tanti...
sennò veramente, no, prepara, che no, gli ha detto non marcare, cioè non insegna,
no,
a marcare
non è quello.
Uno e lui.
Se un allenatore esce, dai, tutti gli anni allo stesso modo, per dei dettagli che succedono in area piccola, perché lui trasmette alla squadra che sono bravissimi a difendere a 60 metri dalla porta, sulle preventive, le riaggressioni, sono molto bravi col campo alle spalle. Più si avvicina alla porta, Simone era il capo dell'area di rigore, più ci sono i dettagli, ti devi attaccare all'uomo, devi andare un po' di esperienza, di mentalità, devi essere aggrappato come lo è Chiellini da noi. E questa cosa manca, perché lui non la trasmette, ma non perché non è capace. Non gli interessa, a lui piace, aspetta, quello che succede dall'altra parte.
Ma no, ma non ci credo a sta cosa, dai. Simone Braglia, e tra l'altro mi dicono che è pronto, lo ringrazio, e naturalmente c'è stato un ritardo per un problema, ma lo ha risolto. Massimo, ci sei? Brambati, eccolo, ciao Massimone.
Sì, ciao Marco, scusate, ma
che sì,
ciao Massimo,
attenzione,
grazie.
No, l'importante è che è tutto a posto, ci mancherebbe.
Ciao, spero di stare bene venerdì pomeriggio.
Sì. Poi dopo ci racconterai, dai, questo piccolo check-up per Massimo Brambati, e poi tornerà più carico di prima.
Massimo
è più carico di prima, dopo tornerà, lo sappiamo tutti. Sì, sì. Allora, aspetta Massimo che arrivo da te, voglio sentire anche Simone su questa cosa. Si stava un po', siamo andati a finire anche sul terreno,
allora,
Guardiola, che adesso è
di vedere se,
gli stanno a tirare i sassi a Guardiola, fanno dei paragoni poi con Guardiola, che mi fanno veramente
meglio. È un aspetto di organizzazione e di lettura della partita, a mio modo di vedere, nella partita Manchester City-Real. Carletto non ha lesinato a sostituire i cosiddetti senatori, ha messo dentro forze fresche. Lì è una questione di lettura, di esperienza, di lettura a determinati livelli. Dopodiché gli episodi in una partita a favore o sfavore ci sono,
Sì, quindi, ma c'è Mendy che salva quel pallone sulla linea, ragazzi, se entra quella palla dentro, qui non stiamo più a parlare di marcature, di cose, cioè, capito? Il calcio è fatto anche, cioè, voi ci avete giocato, è fatto anche di episodi, cioè, ci sono gli episodi che spostano i cosiddetti equilibri.
Ma io ho detto che il Guardiola è il più bravo di tutti, però la cosa si ripete negli anni.
Sì, sicuramente. Ma io credo che ci sia anche un fattore di struttura di squadra non abituata, secondo me, a sta certi.
Detto che ne manca un po' di testosterone.
Ma non c'ha la storia, secondo me, della Champions. Cioè, il Real è la Champions. Il Real è la Champions. C'è poco da fare. È proprio la squadra. È proprio il DNA che è da Champions. Ci arriva sempre, sta sempre lì. Io mi ricordo che la davano per morta questa squadra quando è andato via Cristiano Ronaldo. Finito Real,
Non gli ha fatto gol di testa Riedel o Birov. Qui c'è, cioè, Brambati ha fatto il difensore una vita. Cioè, lì ti devi attaccare all'uomo, devi fare in modo che non la prendo io ma non la prendi neanche tu. E quei dettagli dentro l'area di rigore, Guardiola, dentro l'area piccola, sta perdendo varie finali di Coppa dei Campioni. Questo è un dato di fatto, non c'è niente da fare. C'è qualcosa che nel sistema difensivo, non lontano dalla porta, vicino alla sua porta, non funziona.
Che ne dici? Che dici, Massimo Brambati? Ti abbiamo fatto un po' sentire qui, poi arrivano i messaggi.
No, allora, intanto bisogna dire che il calcio credo che sia lo sport più situazionale che esista. Cioè, è fatto anche di situazioni, di momenti, di attimi, come giustamente dicevi tu, Marco. Quel salvataggio sulla riga avrebbe cancellato qualsiasi tipo di disposizione difensiva, marcatura, eccetera eccetera, così come le altre occasioni che ha avuto, così come le occasioni che ha avuto all'andata, perché onestamente parliamoci chiaro, all'andata se c'era una squadra che doveva vincere con tanti gol di scarto o almeno più di uno, era sicuramente il City. Detto questo, io più che una questione di Guardiola, io la dico, la penso come sia una situazione di generazione. Secondo me ormai, e Andrea correggimi se sbaglio, perché tu sei stato e sei tuttora all'interno di situazioni di spogliatoio, ormai anche dalle giovanili il difensore non è più allenato a sentire l'uomo, a marcarlo. Tant'è vero che l'ultimo dei Moicani, secondo me, è proprio quello che hai detto tu, Chiellini. Non ci sono più marcatori. Bremer, ecco, guarda, uno che sta nascendo come marcatore, diciamo così, vero e proprio, è Bremer. E quindi tu puoi anche spiegare a dei giocatori come devono fare, ma se dai settori giovanili sono usciti che pensavano solo ad accorciare, a fare gli elastici, a andare incontro, ad accorciare su una giocata, diciamo così, di un centrocampista sulla punta che rientra, e non sono invece bravi in area, perché quello è secondo me talento, anche quello, leggere il movimento di un attaccante, marcarlo in area è talento, non è solo talento la rovesciata, o quello che è. Il talento è anche il difendere. Difendere significa essere talentuosi nel fare un qualcosa che è in quel caso la difesa. E io credo che marcatori come eravamo noi una volta, mi ci metto dentro anch'io, perché io insomma marcavo a uomo, non c'era niente da fare, io mi spostavo, io poi guarda veramente l'altro giorno un mio amico mi ha fatto un regalo, mi ha mandato un video bellissimo di tutte le foto che io avevo nel mio album dei ricordi. Ho visto giocatori che ho marcato, Platini, Maradona, Rummenig, Van Basten, ho marcato anche quelli, tipo, non so, ho visto una foto, c'era Serena che saltava di testa, e cioè, c'erano dei giocatori che in aria avevano sicuramente un nome perché hanno giocato in grandi squadre, ma non erano come quelli Maradona, Van Basten. No, però erano difficili da marcare, se tu in aria, fuori area magari li marcavi anche bene, ma in area erano difficili. E io credo che sia mancato, secondo me, l'avere un difensore che era applicato in quel momento al giocatore che ha saltato di testa, che vuol dire non prendere la palla, magari non farla prendere a lui, saltare insieme all'attaccante e dargli quella piccola spintarella quando sta per saltare. Quante volte è successo? Non fai fallo, non succede niente, giochi di mestiere, non la prendo io, non la prende neanche lui. Questo non è successo, non è successo l'altro giorno.
Bastava un'ancata, bastava un'ancata, hai ragione.
Ma io, aspetta, allora, una volta presi un gol da Gianluca Vialli su cross di Mancini in rovesciata, ha fatto una bicicletta in aria su un cross tesissimo. Io ce l'avevo sulla testa quella palla, ma nel momento in cui ho staccato, Luca mi ha toccato leggermente per poi appoggiarsi, io sono andato fuori tempo, ha fatto la sforbiciata lui, ha fatto gol. E quello è, vuol dire essere sgamati in aria l'attaccante, ma vuol dire anche che se sei un buon difensore non fai quel tipo di errore, ma stai attaccato a lui. Io non ero un buon difensore, infatti mi ha fatto gol.
Allora, aspettate un attimo, vi fermo un attimo, facciamo un mini break, torniamo perché dopo andiamo un attimo su questa sfida Inter-Milan che continua questa corsa per lo scudetto, perché ci sono anche delle osservazioni dei nostri ascoltatori. Facciamo un break e torniamo subito.